trovo la parola armocromista bruttina, possiamo dircelo una volta per tutte. Peraltro credo non sia nemmeno presente nei dizionari di lingua italiana. Personalmente preferisco definirmi consulente d'immagine specializzata in armonia cromatica, anche perché la parola armocromia viene associata a un modus operandi che non mi appartiene. Ad ogni modo, trovo più che calzanti anche definizioni quali curatrice dell'immagine e dello stile o banalmente stylist. Li trovo sicuramente meno evocativi, ma credo diano maggiore risonanza alla complessità di questo mestiere. Veniamo così al secondo punto. Questo è un lavoro complesso.
L'intervista rilasciata un mesetto fa a Elie Schlein a Vogue è stata come uno di quei battiti d'ali di farfalla capaci inspiegabilmente di provocare un uragano. L'elettorato di sinistra si è risentito, gli avversari politici l'hanno presa in giro, i consulenti d'immagine si sono sentiti offesi, l'armocromia, questa sconosciuta, è balzata in cima a tutte le ricerche. Ma siamo proprio sicuri che questa roba, cioè la cura della propria immagine pubblica, se di mestiere fai politica, sia davvero nata di recente? O che vada relegata nell'armadio degli accessori frivoli?
Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media.
È il 23 marzo del 1994 quando su Canale 5 va in onda il primo faccia a faccia tra due candidati premier. Da una parte un semi sconosciuto Silvio Berlusconi, dall'altra Achille Occhetto. Ma quel duello televisivo passerà alla storia soprattutto per un motivo che apparentemente ha poco a che vedere con la politica. Al centro del dibattito nei giorni e negli anni successivi non resteranno infatti i programmi di governo o le promesse elettorali, ma lui. Il vestito marrone indossato da Occhetto. Secondo la stampa, quell'abito dal taglio così tardo sovietico e quella cravatta dalla fantasia così mesta e quella camicia bianca che dagli schermi della TV appariva di un giallo sbiadito fecero sembrare Occhetto un vecchio dirigente di partito. Proprio lui, di solito così elegante con i suoi gilet, osservava il giorno dopo molto delusa Maria Latella sul Corriere della Sera. Mentre sull'Espresso il corrispondente italiano della CNN suggerirà direttamente al segretario del PDS di buttare quell'abito marrone. Ribatterà molto più di recente Occhetto: quel completo lo indossai per caso perché ho sempre preferito un look informale. In realtà quel confronto non ebbe l'esito negativo che oggi a qualcuno piace raccontare, anzi all'epoca alcuni sostennero che fossi io il vincitore o che al massimo fosse stato un pareggio, e appunto l'unica intelligentissima critica mossa dai media riguardò il mio abbigliamento. Fatto sta che alle urne vinse il Polo delle Libertà e che per tutti quello rimane il giorno in cui tutto è iniziato. Il ventennio berlusconiano, il basta apparire, l'immagine che prende il sopravvento sui contenuti, i casting per individuare le nuove classi dirigenti che non vengono più reclutate in base all'esperienza e ai legami con il territorio, ma per la loro attitudine alla vendita. Perché anche la politica, come qualsiasi altro prodotto commerciale, deve essere prima di tutto seducente. Insomma, il povero completo marrone di Achille Occhetto diventa l'icona di una sinistra impolverata, imbalsamata, antica, perdente, con poco appeal. Ma oggi possiamo anche riconoscergli il merito di essere diventato un monito per i dirigenti del futuro, spalancando anche le porte della politica italiana al power dressing, cioè all'idea che l'abbigliamento sia uno strumento di potere e un mezzo di comunicazione al pari di qualsiasi altro. 20 anni esatti più tardi, infatti, ormai è assodato che non si possa più vincere un'elezione senza essersi rivolti ad un consulente d'immagine, cioè qualcuno che ti cuce addosso il programma elettorale e gli ideali di cui sei portavoce, valorizzando attraverso un accessorio o un colore gli aspetti più essenziali del tuo carattere. In estrema sintesi, qualcosa che ti renda riconoscibile lontano un miglio, prima ancora di aver aperto bocca. Magari aggiungendo quello che viene definito in questi casi un elemento iconico. Ma nel frattempo il power dressing è diventato uno strumento di personal branding, cioè di gestione strategica a 360 gradi della propria immagine professionale, che viene esaltata attraverso molteplici canali, tra i quali appunto il tuo guardaroba. Ad esempio è il 2013 quando Matteo Renzi si presenta negli studi di Amici di Maria De Filippi con un look indimenticabile e studiatissimo, e tra l'altro anche il fotografo personale al seguito. Chiodo alla Fonzi di Happy Days, jeans, t-shirt, scarpe a punta. Inizia così l'era del brand Renzi, il marchio degli uomini nuovi, degli outsider, dei rottamatori, il cui capo più iconico rimarrà senz'altro negli anni la camicia bianca confezionata dal sarto fiorentino Ermanno Cervino. Ma perché il bianco? Perché il bianco è candido, perché è luminoso, perché è chic, allo stesso tempo informale, grazie a quelle maniche arrotolate quanto basta. Ma soprattutto, dirà chi lo segue per lavoro, perché Renzi suda copiosamente e quel colore più di qualsiasi altro gli permette di attutire l'effetto ascella pezzata che nessun politico desidera. Da lì in poi sarà tutto in discesa per Stefano Bonaccini e i suoi occhiali a goccia, per Daniela Santanchè il suo leopardato, per Giuseppe Conte il suo fazzoletto da taschino a quattro punte, per Matteo Salvini e le sue felpe con le scritte cubitali, per Elly Schlein e la sua armocromista. No. Per Schlein in realtà il percorso rimarrà tutto in salita, manco si fosse presentata in TV con un completo marrone dal sapore novecentesco, perché quella parola oscura a dispetto del nome, armocromia, ha mandato in tilt quasi tutti i commentatori nostrani, facendoli cadere dal pero.
Non state solo prendendo in giro, peraltro ingiustamente, Elly Schlein, ma state deridendo tutti noi lavoratori e lavoratrici che svolgiamo ogni giorno questo mestiere con grande dedizione. E purtroppo anche molti giornalisti rientrano in questa cloaca. Giornalisti, cioè persone che lavorano con il linguaggio e le parole ogni giorno, fanno finta in diretta TV di incespicare nel pronunciare la parola armocromia, credendosi divertenti. Giornalisti che danno voce a personaggi di dubbio gusto, i quali, sentendosi anche loro dei comici nati, se ne escono con asserzioni paternalistiche oltremodo ridicole, quali glielo dicevo io quale colore le sta bene.
Eppure che i messaggi di natura squisitamente politica possano trovare una loro espressione anche attraverso il modo in cui ti vesti non è più un segreto già da moltissimi anni. Ad esempio Michelle Obama, unica first lady a posare per ben tre volte per Vogue USA, ha sfruttato forse più di qualsiasi altra negli anni 2000 il potere della moda, dei colori, degli abiti per marchiare appunto il suo percorso. Nel 2019, durante la presentazione del suo libro autobiografico a Brooklyn, aveva raccontato molto chiaramente che lei e la sua personal stylist Meredith Kopp trascorrevano molte ore durante la presidenza Obama a provare numerosi outfit finché non trovavano la combinazione di abiti più adatta a lei o alla circostanza. Abbiamo imparato che la moda ha un significato, spiegava. Quindi trasformare questa consapevolezza in modo che diventi strategica e di forte impatto è sicuramente qualcosa su cui riflettere per non sprecare l'opportunità di avere un impatto più ampio. Avere uno stile ben riconoscibile, capace di valorizzare la propria personalità, costituisce un importante strumento semiotico, cioè un simbolo capace di richiamare forti elementi emozionali. Michelle, ad esempio, è diventata un modello per la Sartorial Diplomacy, omaggiando i propri ospiti con capi confezionati da loro connazionali. Durante la visita alla Casa Bianca da parte di Matteo Renzi vestì un abito Versace, per l'incontro con la regina Elisabetta scelse un Alexander McQueen. Ma a farla entrare nel cuore degli americani sono stati una gonna a matita gialla da $148 e un cardigan abbinato da $118. È il 2008 e la futura First Lady, mentre è in corso la campagna elettorale che un anno più tardi porterà all'elezione di Obama, è ospite dello show televisivo di Jay Leno che le chiede a bruciapelo quanto ha speso per il suo outfit di oggi. 60? 70 mila? In realtà l'ho comprato da J.Crew, risponde lei, rendendo ancora più celebre un marchio già molto popolare. E ancora, rivolgendosi al pubblico, signore, conosciamo J.Crew. Online trovi una bella roba. Un po' come dire, vesto come voi. Insomma, non è davvero il caso di dire tanto colore per nulla. All'opposto, a non saper leggere uno stile, un abito o la scelta di una determinata tonalità, più che per fini intellettuali o per daltonici, si rischia di passare per analfabeti del linguaggio contemporaneo. Poi certo, lo sappiamo, il nero sfina e sta bene su tutto, ma quando si parla di politica, il nero è l'unica tinta contro la quale salire sulle barricate.
Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Questa puntata è stata scritta insieme alla giornalista Giuliana Sias. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.